File 13, pagina 79. Intervistatore: lo facevate solo nel turno di notte? Risposta: no, no, adesso io dico di notte, mi è sfuggito, perché in galleria era sempre buio, ecco. Andavo, si andava lì e si faceva bollire quest'acqua e si beveva l'acqua bollita, che sapeva di alluminio, sapeva di ferro, perché la baracchetta degli elettrodi era in alluminio, per cui non è che... Il capo camminava avanti e indietro, aveva un certo ritmo, no? E allora io vedevo, quando lui girava, che andava via un momento, allora io mi mettevo là, dietro e via, e tutti in galleria cercavano in un modo o nell'altro di avere dell'acqua bollita. Qualcuno andava vicino a quelli che scaldavano ossigeno con una scatoletta per far bollire l'acqua, poi si guardava intorno, perché guai se un SS vedeva che facevo bollire l'acqua con ossigeno. Sabotage, sabotage, e voleva dire essere impiccato con il fil di ferro. Non c'era scampo, non è che fosse una cosa tanto semplice. I: ma ne hai visti di ammazzati per... T: sì sì, uno che aveva rovesciato un barattolo di vernice lì proprio nella galleria di Gusen 1. Non era un italiano, aveva rovesciato un barattolo di vernice incidentalmente. Tu eri lì? Sì e no. Io ero lì quando lui ha rovesciato il barattolo di vernice, ma non l'ho visto impiccato con il fil di ferro come sabotatore, perché aveva rovesciato il barattolo di vernice. Era uno che dipingeva e gli è scappato il barattolo. Insomma, non è che l'aveva fatto apposta, l'hanno impiccato dentro la galleria lì medesimo, e poi dai suoi compagni è stato portato via. Quando siamo rientrati dal lavoro, questo qui, come tutti quelli che morivano sul posto di lavoro, è stato riportato in baracca ancora con il pezzo di fil di ferro intorno al collo e via. Ma vi hanno chiamati ad assistere? L'hanno voluto fare come dimostrazione? No, non hanno fatto smettere il lavoro. Quelli che erano intorno hanno visto, ma sai, non c'era bisogno di chiamare tanta gente, non volevano mica interrompere il lavoro, anche perché l'SS aveva diverse facce. Dentro al campo erano in un modo e lì nelle gallerie c'erano anche dei civili. A loro bastava che fosse impiccato un sabotatore, punto e basta. Questo serviva anche per intimidire i civili, i quali a noi non rivolgevano la parola per quelle paure lì. Veniva impiccato un sabotatore, ma non facevano troppo rumore, no? Non so se mi spiego. Chi è stato ad uccidere materialmente un SS? No, materialmente l'hanno fatto degli altri prigionieri. Non mi ricordo più se un russo o un cecoslovacco, uno slavo comunque. Vedi, lì succedevano queste cose. La gente veniva eliminata così. Io, molti di noi perlomeno, non ne tenevamo neanche conto. Era un incidente di passaggio. Ne morivano talmente tanti tutti i giorni, per cui... Mi dicevi che lavoravi in galleria. Il campo era proprio sopra? No. Si faceva un tratto sopra dei vagoni, ma erano, non so, se un chilometro o due, poca roba. Ma la massa dei prigionieri da spostare era talmente enorme che ci caricavano sopra dei vagoni, ci spingevano per farci stare uno dentro l'altro, vagoni bestiame, che stavamo più di 100 lì dentro, dritti in piedi, proprio una cosa inimmaginabile. C'era sto treno che andava lì, non so nemmeno come si muovesse, se veniva spinto a mano o c'era una macchina, non lo so. So che noi si usciva dal campo davanti alla baracca in fila per 5 e ci contavano per 5 quanti eravamo. All'uscita dal cancello ci contavano un'altra volta per 5. Se eravamo sempre lo stesso numero, si saltava sul treno e intanto che il treno andava di fianco c'era il reticolato SS con le machine pistol e i cani e, intendiamoci bene, e si arrivava nella zona delle gallerie, anche lì sempre cintato, e quando si scendeva divisi per gruppo e Zu Fünf per 5 un'altra volta, e ci contavano un'altra volta, e quando si arrivava sul posto di lavoro ci contavano un'altra volta ancora. In galleria si entrava a piano terra, e poi c'erano diversi piani, sempre più in basso, e i piani di sopra, e c'erano delle scale. Tu eri molto sotto?
Non mi ricordo. Ti giuro che non ricordo. So che sapevo andare e uscire, perché lo sapevo, ma non ricordo se ero al piano terreno. 2 anni fa, quando siamo stati davanti alle gallerie di Gusen a mettere la targa, che tutti sono andati dentro a vedere, io sono stato fuori. Non sono voluto entrare, no, e vado a Mauthausen solo quando c'è da accompagnare i ragazzi, accompagnare qualcuno. Sono stato in Austria un sacco di volte per lavoro. Avevo un cliente a Perg. Perg è il paese che c'è subito dopo Mauthausen, e una volta sono andato su con un collega giovane, un trentenne, e lui mi fa: ma sa che lì c'era un campo? Ah, lo so, dico io ero lì. Ma no, ma perché non l'hai mai detto? Ma cosa vuoi che dica? Puoi capire, in ufficio tecnico, io ero all'ufficio tecnico, dove su 14 o 15 persone c'erano 7 o 8 missini. Cosa vuoi che mi metta a discutere? Ecco, e allora per accompagnare questa persona che era interessata, sono andato, dopo tanto tempo, a rivedere il campo di Mauthausen, ma per conto mio no. Io ho riaperto questo discorso solo dopo tanti anni, che dopo la guerra sono andato all'estero, un po' anche per cancellare questi ricordi. Quando sono rientrato e ho ricominciato a frequentare l'ambiente italiano, mi sono reso conto che non è che avessi dimenticato qualcosa, l'avevo solo nascosto. E poi il fatto di andare nelle scuole mi ha aiutato, come adesso questa intervista e quella che ho fatto per La vita offesa, quella mi ha aiutato a superare certi problemi, ecco. Senti, volevo chiederti anche un'altra cosa. Tu avevi una produttività da rispettare, precisa? Avevamo una produttività da rispettare. C'erano tanti pezzi al giorno, non ricordo bene. Mi sembra che dovevamo farne passare 6 al giorno, mi pare. Non ricordo esattamente. Comunque c'era un aiuto per noi. Eravamo già disposti in catena. Gli sportelloni che arrivavano dalla saldatura venivano sul nostro bancale, dove io e Ivan, uno da una parte e uno dall'altra, limavamo le sbavature. Dopo passavamo a un altro gruppo, dove c'erano degli altri russi, i quali con una pressa e un grande stampo di legno li sagomavano, gli davano una curvatura, così che quello che avevano passato andava avanti. Non c'era un collaudo vero e proprio, per cui noi si limava così, ma sai, si limava, tanto quelli che venivano dopo di noi non reclamavano mai, per cui noi si lavorava, sì. Quando il capo camminava verso di noi, limavamo tutti e due, ma quando il capo andava dall'altra parte, uno stava appoggiato alla lima e chiudeva gli occhi, e l'altro limava, e lo facevamo uno alla volta. Il trucco era quello: tu guarda che star lì 5 minuti a dormire in piedi, perché io dormivo, io mi addormentavo. Guarda, mi mettevo lì e in piedi mi addormentavo, ti assicuro che mi addormentavo, e 3 o 4 minuti di sonno magari era un'ora di vita in più. E così faceva quell'altro. Quando il capo arrivava, che gli altri facevano segno, bam, 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 ci mettevamo lì a limare tutti e due e cercavamo di risparmiare energie. Però non avevate neanche la possibilità di sabotare, se ho ben capito. Ma no, io cercavo di fare i lavori alla carlona, ecco. Cercavo di stare nel limite, in modo da non avere dei guai, perché se ti prendevano per sabotaggio ti impiccavano col filo di ferro, ecco. Io il partigiano l'avevo fatto. Ivan era un ex partigiano anche lui. Avevamo tutti e due la stessa età. Lui era del 24 e amore per i tedeschi, per le SS sicuramente, non ne avevamo. Amore per il lavoro nemmeno. Ma dopo tutto, quello che c'era accaduto, continuare a far la guerra anche dentro Mauthausen, io ti dico francamente, non me la sentivo. Naturalmente non curavo il lavoro, non mi preoccupavo che lo sportellone funzionasse bene, per carità. A me bastava che passasse all'occhio di chi veniva dopo e via, ma non mi impegnavo a fare del sabotaggio. No, ti dico la verità, dopo tutto quanto mi era accaduto nella vita, non me la sentivo di fare l'eroe. Ecco, come non me la sento adesso, di raccontare palle, ecco, non me la sentivo di fare l'eroe. Non so, se si trattava di aiutare uno che non ce la faceva più a camminare, quello l'ho fatto io e altri l'han fatto con me. Se si poteva rubare qualcosa, si rubava, ma proprio continuare a far la guerra dentro il campo, io non è che dicessi di no, non ne vedevo l'opportunità. La possibilità era una cosa che non prendevo in considerazione. Diciamo che il 99% dei miei pensieri erano orientati verso la sopravvivenza. Io non pensavo a nient'altro. Non pensavo a nient'altro. Sì, consideravo che più quegli strumenti duravano, più la guerra sarebbe stata lunga, e questo era in contraddizione con la nostra speranza di salvezza, che l'unica speranza che avevamo di salvarci era di campare fino alla fine della guerra. Stavamo producendo per la guerra, questo lo capivo benissimo, e qualche volta se n'era parlato, ma non vedevo dove prendere lo spirito di combattere contro questa situazione. Forse qualcuno avrà avuto delle opportunità. Qualcuno avrà avuto delle opportunità. Io dico la verità. Se qualche volta ho coscientemente dato dei colpi di lima volutamente sbagliati, lo facevo perché pensavo, ma speriamo che vada bene, ma non è che coltivassi il sabotaggio, ecco. Andavi d'accordo con Ivan? Sì, andavamo molto d'accordo. Beh, quando mi ha visto la prima volta mi fa: italiano, Mussolini, fascista e così via. Poi gli ho spiegato che non era vero, che io ero un partigiano e avevo combattuto contro i fascisti e contro l'SS, che ero lì per quello. Ma devi capire che lui non parlava né italiano né tedesco, e io né tedesco né russo, e farsi capire non è stato facile. Si parlava, e a poco gli ho spiegato che anche mio papà era stato perseguitato dal fascismo, e allora ha capito la situazione. Poi ha visto che io ero di indole conciliante, se insomma, che non cercavo né di far l'eroe da una parte né di andare a ingraziarmi il capo dall'altra, e ci siamo capiti e siamo stati abbastanza amici. Ma i russi noi non li abbiamo capiti proprio in generale, perché loro avevano dei problemi che noi forse comprendiamo adesso. Difatti, al giorno della liberazione, subito dopo la liberazione, noi abbiamo visto i russi comportarsi come se la guerra non fosse ancora finita, e razziare, fare bottino, senza rispettare nessuno, in vista di chissà cosa, perché loro non sapevano ancora né dove sarebbero andati a finire né come, capito? Infatti io la prima notte, dopo la liberazione, mi sono trovato a dormire in una baracca dove c'erano diversi russi, e questi mi hanno preso un paio di stivali che io avevo, degli stivali dell'SS, ma non è che me li hanno rubati di nascosto, me li hanno presi così, che servivano a loro, che avevano molta strada da fare per andare a casa. Ti dirò che io non sono riuscito a immaginare bene qual era la loro situazione, ma ho capito che se loro facevano così dovevano avere qualche motivo particolare, perché tra l'altro chi mi ha preso gli stivali Era uno che io conoscevo, che era del mio gruppo, che parlava italiano, che era stato in Italia. Vorrei ancora sapere qualcosa sulla vostra alimentazione. Dunque, il mangiare era così. Noi facevamo 15 giorni di lavoro di notte e 15 giorni di lavoro di giorno. E gli alimenti consistevano nel caffè al mattino, chiamiamolo caffè, era acqua calda bollita, ce n'era circa un mezzo litro. Era una brodaglia qualunque, ma era importante, perché era l'unica acqua bevibile che ci davano, perché bollita e perché un po' dolcificata. A mezzogiorno ci davano la razione di zuppa, che era il mestolo di roba, e alla sera ci davano il pane. Cosa succedeva? Che la zuppa ci veniva data sul posto di lavoro a mezzogiorno, mentre il cosiddetto caffè, l'acqua bollita al mattino e il pane alla sera, venivano distribuiti in baracca. Ma quando si faceva il lavoro di notte, siccome non potevamo stare 12 ore di fila senza mangiare, ci davano la zuppa a mezzanotte e a mezzogiorno poi non mangiavi, perché la razione di zuppa te l'avevano già data. Il lavoro di notte è più pesante e allora ti davano la zuppa a mezzanotte. Al mattino entravi in baracca, avevi mangiato una zuppa 6 ore prima, avevi lavorato di lima 6 ore, avevi perso circa 3/4 d'ora tra appelli, vagoni ed entrare in baracca, ti mettevi in pancia un po' d'acqua calda e andavi a dormire con i rumori della baracca che ci sono di giorno. Quando si lavorava di notte era un massacro. Io dico che sono stato fortunato che dormo anche appoggiato a un muro. Pagina 84.